Doppio Click, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Click. Ricordo rapidamente i contatti della trasmissione: doppioclick@radiopopolare.it per inviare suggerimenti, segnalazioni, consigli, e invece il 331 62 14 013 per SMS, WhatsApp e Telegram in questa diretta, e diretta@popolarenetwork.it se preferite usare l'email. In apertura di questa puntata di Doppio Click vi riporto una ultima ora, un'agenzia che è arrivata pochi minuti fa, che mi è stata segnalata dalla redazione News, che riguarda Trump e TikTok. Sembra che il presidente eletto degli Stati Uniti abbia intenzione di mantenere quella che è stata una promessa elettorale, cioè quella di bloccare il bando di TikTok negli Stati Uniti, bando che dovrebbe scattare a gennaio, che era stato deciso dal Senato degli Stati Uniti, e Trump aveva dichiarato in maniera abbastanza contraddittoria un provvedimento antidemocratico. Perché abbastanza contraddittoria? Beh, perché lo stesso Donald Trump, durante la sua presidenza, aveva cercato di massacrare TikTok in ogni modo e maniera, addirittura addebitandogli un ruolo nella pandemia legata al Covid-19. Però poi, quando sono arrivate queste elezioni, molti commentatori dicono per assicurarsi il voto dei più giovani, ha deciso di diventare uno strenuo difensore della libertà di parola e quindi di garantire l'esistenza di TikTok negli Stati Uniti. Ricordiamo che il social network in pratica sarebbe obbligato a trovare una proprietà non cinese entro un determinato termine, che è il 19 gennaio, se non sbaglio, altrimenti verrebbe bandito negli States. Adesso bisogna vedere se, utilizzando i poteri presidenziali, Donald Trump riuscirà in qualche modo a salvare il social cinese, e soprattutto a capire perché, visto e considerato che era stato lui il primo a sostenere che fosse un problema di sicurezza per i cittadini statunitensi. Ma lasciamo stare gli Stati Uniti e andiamo invece in Italia, perché ci sono grossi passi e possibili inciampi in tema di digitalizzazione, soprattutto nell'ambito della sanità. Allora, il primo tema lo potremmo chiamare addio alle ricette scritte a mano. La notizia è rimbalzata sui siti di news in queste ultime ore. Nella manovra finanziaria, l'articolo 57 prevede che venga dematerializzato, cioè in pratica passato allo stato digitale, anche, o meglio, dematerializzata la ricetta per i farmaci di fascia C. Quali sono? Sono quelli che i cittadini pagano sostanzialmente, che per il momento i medici prescrivono con un foglio bianco, con la firma, il timbro, insomma, la cara vecchia ricetta che siamo abituati a conoscere. Allora, naturalmente la logica della norma è quella di andare verso la digitalizzazione di tutto il sistema sanitario, e porterebbe a un bel numero di vantaggi. Naturalmente anche queste ricette, come già succede per quelle rosse, chiamiamole così, cioè quelle pagate dal Sistema Sanitario Nazionale, avrebbero un numero, un codice che si chiama NRE, che permetterebbe ai farmacisti di individuare immediatamente il farmaco che è stato prescritto. E tutto questo si dice, e mi ha un po' divertito questa cosa, poi vi spiego perché, permetterebbe per esempio di risolvere il problema della mancata comprensione della calligrafia del medico. Questa cosa mi diverte per un motivo, perché mi ha ricordato una notizia di qualche mese fa, cioè del fatto che in India una delle prime applicazioni dell'intelligenza artificiale è stata proprio quella di mettere in campo un sistema che consentisse ai farmacisti di interpretare la calligrafia dei medici. Questo fa capire che non è un problema soltanto italiano. Allora, tutto bene? Sì e no. Allora, l'idea è quella di poter inviare queste ricette via email o addirittura tramite WhatsApp, molto semplicemente, ai pazienti, però il sindacato dei medici di famiglia ha sollevato qualche dubbio sull'opportunità di fare tutto questo. Perché? Beh, perché tutto il sistema è gestito da una piattaforma che è stata realizzata da Sogei. Sogei è quella grossa azienda che si occupa di piattaforme digitali di proprietà del Ministero dell'Economia e della Finanza, che ultimamente però ha avuto qualche problemino. In particolare, da circa 3 settimane il sistema di Sogei sembra bloccarsi. Ci sono state proteste da parte dei medici, proteste da parte delle regioni, un'ora e mezza, 2 ore di blocco al giorno il 4, il 5, il 6 di novembre e anche nel mese di ottobre, soltanto con le vecchie ricette. Il timore in buona sostanza dei medici di famiglia qual è? Che nel momento in cui dovessero arrivare sulla piattaforma anche tutte le ricette bianche, chiamiamole così, quelle per i farmaci di fascia C, il sistema possa collassare. Vedremo quello che succederà. Francamente io non ho grosse speranze, visto e considerati i precedenti. E visto che ho accennato al MEF, il Ministero per l'Economia e la Finanza, ne approfitto per citare una segnalazione, per raccontarvi una segnalazione di un ascoltatore di Doppio Click, Matteo, che ha scritto a doppioclick@radiopopolare.it per segnalare un episodio che sì, è una violazione della privacy, però è una violazione della privacy piuttosto pericolosa. Allora, scrive Matteo: tempo fa mi sono iscritto alla newsletter del MEF per ricevere un'email a ogni comunicazione di emissione di titoli di Stato. Per mesi non ha ricevuto nulla, ma a un certo punto ha ricevuto un'email di cui mi ha allegato uno screenshot, in cui in pratica c'erano tutti gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari in chiaro. Voi immaginate un'email con centinaia, migliaia, dallo screenshot non sono riuscito a capire esattamente quanti fossero, di indirizzi di posta elettronica. Ora, Matteo lo conferma, lo definisce come una violazione alla privacy o una scarsa attenzione alla privacy. Devo dire che a me si sono rizzati i capelli sulla testa, perché questo è un caso pericolosissimo, nel senso che provate a immaginarvi un'email del genere nelle mani di un pirata informatico che ha gli indirizzi di posta elettronica di persone che ricevono regolarmente una newsletter da parte del MEF. Cosa potrebbe fare? Beh, molto semplicemente potrebbe creare un'email che sembra arrivare dal MEF, mandarla a chi si aspetta già di ricevere un'email del genere, quindi non ha, diciamo che ha un certo livello di confidenza e tende a fidarsene. All'interno di quell'email, di cui ho visto lo screenshot, c'è un link per collegarsi a un sito e vedere quali sono le emissioni di titoli di Stato. Beh, 2 più 2. molto semplice, insomma, si potrebbero attirare centinaia o migliaia di persone molto molto facilmente su un sito malevolo, magari installare un malware, oppure farli arrivare su un sito in cui vengono proposti dei titoli di Stato che tali non sono, fare truffe, la solita roba. Il fatto che il Ministero dell'Economia e della Finanza mandi un'email con tutti gli indirizzi in chiaro, credo che sia l'ennesimo segnale di un livello di incompetenza clamoroso. Intanto un'ascoltatrice o un ascoltatore segnala che col suo medico funziona già così la ricetta, anche le ricette bianche le arrivano tranquillamente per via telematica. Sì, il punto è che credo che la legge vieti la versione cartacea, e io su questo ho sempre il dubbio poi di come se la gestiscano le persone che magari vivono un digital divide, gli anziani, chi non ha strumenti digitali. Tutto molto bello, ma ogni tanto l'applicazione è difficile da fare. Sono le 17:48 minuti, oggi versione terribilmente short di doppio clic, è il momento di un brano, brano come capita ogni tanto, l'ho scelto a sentimento, visto quello che sta succedendo e viste le ultime dichiarazioni del ministro dei Trenini che si è scagliato contro i centri sociali occupati dalle zecche rosse, e visto un certo clima che si respira, avevo voglia di mandare questa, e so già, secondo me, che mi arriverà una GIF a tema. Questi sono i Rage Against the Machine.
Yeah. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. Now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Now you're under control. And now you do what they told you. Don't you die? I'm justified. But we're in the bad. Get your chosen white. You're justified. Those that died, but we're in the bad, they get chosen white. Those who died are justified, but we're in the bad, they get chosen white. You're justified. Those that died, but we're in the bad, they get chosen white. Come on.
Sette 54 minuti, questo è Doppio Click. Dopo i Rage Against the Machine con Killing in the Name, io mi prendo un minuto per riportare la segnalazione di Cristiano, che fa parte del collettivo allargato di Doppio Click, che diceva che al TG1 hanno spiegato che per gli anziani, io ero stato un po' più carino dicendo chi è soggetto a forme di digital divide, ci sarà ancora un promemoria cartaceo nonostante il livello di digitalizzazione. Beh sì, in realtà basta che il medico vada a stampare il codice e poi si può usare tutto tranquillamente anche su carta. Passiamo a un tema, sfrutto questi ultimi due minuti giusto per segnalare il fatto che le teorie del complotto non sono un'esclusiva dell'estrema destra. Cito un paio di articoli che sono usciti e un po' di follie che sono circolate tra i social network riguardanti il ruolo di Trump nelle elezioni presidenziali statunitensi. Sta circolando una teoria secondo cui Trump avrebbe utilizzato la sua rete Starlink, la rete satellitare, per in buona sostanza frodare le elezioni statunitensi. Un video che è stato condiviso, o meglio, che ha avuto più di 1,5 milioni di visualizzazioni, sostiene che California e altri stati swing, quindi quelli in bilico, avrebbero utilizzato Starlink per conteggiare le schede elettorali. Beh, naturalmente è una bufala, perché è vero che negli Stati Uniti il voto elettronico è una realtà, ma in verità i sistemi per le votazioni digitali non sono connessi a internet, con pochissime eccezioni, e questo è un tema che era già stato esplorato nel 2020, quando gli stessi trumpiani avevano parlato di possibili frodi. Beh, diciamo che negli Stati Uniti c'è un po' la passione per questa roba qua. Chi perde tira fuori la teoria del complotto, e ce ne faremo una ragione. Il nostro tempo per oggi è finito, io vi lascio a Poveri ma Belli con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli e a tutto il palinsesto di Radio Popolare. L'appuntamento con le notizie riguardanti il mondo di internet e delle nuove tecnologie è per domani, dopo il GR delle 17:30. Una buona serata da Marco Schiaffino. But not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on.